Scegliere la scuola superiore per un figlio è un po' come organizzare un viaggio senza sapere la destinazione. Ti trovi davanti una mappa con mille percorsi, tutti con una loro logica, intanto pensi: e se stessimo sbagliando tutto? È un periodo strano dove ogni cena in famiglia diventa un consiglio di amministrazione. Liceo classico, scientifico, artistico. Per non parlare delle scuole che ora hanno nomi così moderni che sembrano delle start-up. Liceo delle scienze applicate della realtà aumentata. Ai miei tempi era più semplice, scientifico o classico. Al massimo il linguistico, se eri un discendente di Caravaggio, l'artistico. Fine. E poi c'è lui, tuo figlio, che in teoria dovrebbe avere un'idea più o meno chiara. Ma no, il massimo che ottieni è: boh, mamma, che ne so. Quando ti va bene, addirittura interagisce e ti fa: e tu che dici? Io che dico? E che ne so? Così cerchi di raccogliere informazioni. Vai agli Open Day, che sono praticamente fiere del futuro. Ogni scuola ti vende il sogno di un figlio realizzato e felice, che è ciò che è nelle loro intenzioni fare, ovviamente, mentre tu guardi i ragazzi che presentano il programma e ti chiedi: ma sono alunni reali o stanno girando uno spot? Per quanto sono bravi e così lontani da ciò che invece succede a casa tua. E poi c'è il dilemma eterno: seguire i sogni di tuo figlio o puntare sulla sicurezza, o addirittura sulla comodità, nel caso di una grande città, perché va bene che vuole fare il ballerino di pop, ma tu non puoi fare a meno di pensare: e se poi non guadagni abbastanza per pagarsi un mutuo? Oppure c'è l'opzione opposta, lo scientifico, perché con la matematica vai dappertutto, certo, dappertutto, tranne in camera sua a fare compiti, perché non gli piace neanche calcolare il resto della spesa. E poi ci sono gli immancabili tuttologi, dal barista che ti dice: mio cugino ha fatto l'istituto tecnico ed è diventato un genio dell'informatica, alla dipendente statale pentita che confessa: io avrei fatto il classico se solo avessi studiato di più. E tu intanto prendi nota mentalmente e pensi: sì, vabbè, ma qui parliamo di mio figlio, non del tuo sogno infranto. Alla fine ti rendi conto che non c'è una scelta perfetta, non c'è una scuola che garantisce il successo né una strada che ti assicura zero rimpianti. C'è solo tuo figlio, con i suoi talenti e le sue insicurezze, e tu con le tue ansie e il desiderio che faccia la scelta giusta. Ma la verità è che il percorso perfetto non c'è. E forse è proprio questa la cosa più difficile da accettare per noi mamme, che la scuola è solo un trampolino e che alla fine sono loro a dover decidere dove vogliono andare, anche se per ora non sanno nemmeno cosa vogliono mangiare a pranzo.
Ciao, siamo Giada Pari
e Giuliana Carosi, due mamme, due professioniste,
ma soprattutto due esseri umani che hanno semplicemente compreso
che c'è una vita oltre la mamma.
Giuliana, devo dirti che con quel "lo sanno loro dove devono andare" ho temuto il peggio, ho temuto che si potesse concludere anche in altro modo, invece la tua sobrietà è sempre da apprezzare, grazie.
Assolutamente, come dire, era un po' un "sanno dove andare" in senso lato, ecco, manteniamo libere, aperte le, come dire, le interpretazioni, ecco. A ciascuno il suo.
Esatto.
Diciamola così. Ciao Giada Pari.
Ciao Giuliana Carosi. Il periodo lo immagino quanto possa essere complicato per le mamme che come te hanno a che fare in questi giorni con la maratona degli Open Day. In questi giorni, poi negli ultimi penso 2 mesi, perché questa cosa inizia già, posso dirtelo, dal nido, cioè non ci salva nessuno, cioè anche al nido ci sono gli Open Day, poi arrivano la materna, poi arriva l'elementare, le medie, è tutto un Open Day ormai.
Sì, è tutto l'open day. Il problema è che quando hanno questa età e devono iscriversi alle superiori, che è un passaggio, insomma,
certo,
abbastanza cruciale, piuttosto importante, ti fanno scegliere la scuola 6 mesi prima, quando, ripeto, a quest'età in 6 mesi succedono tante cose, cambiano idea,
è una
eccetera,
follia,
eccetera, cambi casa, per esempio. Possono succedere 20.000 cose, quindi, insomma, non è affatto semplice, però io vedo il tuo occhietto che ride perché tu sei, per i bimbi, per l'età dei tuoi bimbi, fuori per ora da queste logiche. Sì, vabbè, gli Open Day, per
sì,
carità,
certo,
ma
certo,
insomma,
certo.
Parliamo di cose diverse, no? Da voi ancora ci sono gli Open Day con i cioccolatini, le caramelline,
sì,
i fiocchetti
sì,
rosa azzurri, che bello, da noi ci stanno, vabbè, lasciamo stare.
È solamente l'allenamento, ecco, quello che iniziano a fare le mamme come me, che hanno figli insomma in età prescolare, è un allenamento a quello che succederà poi nella vita vera, nella giungla là fuori, perché poi ho a che fare chiaramente con tante mamme amiche che hanno dovuto fare questa scelta già magari qualche anno fa e che ancora si domandano: ma avrò fatto la scelta giusta? Perché non è avrà fatto mio figlio, avrò fatto io come genitore la scelta giusta, avrò saputo dare il consiglio giusto a mio figlio, indirizzarlo bene, perché credo che il ruolo del genitore a 13 anni sia ancora fondamentale.
Ma sì, più che altro perché, come dire, loro cambiano idea, come è giusto e normale che sia, ogni, non dico ogni giorno, ma poco manca. E poi, no, è chiaro che se chiedi a un ragazzino cosa di 13 anni, soprattutto maschio, cosa vuoi fare da grande, il calciatore, il ballerino di pop, eccetera, eccetera, cioè non possono avere un'idea chiara a 13 anni, ma neanche a 14 rispetto, certo, a ciò che vorranno fare. Quindi compito di un genitore un minimo è provare a indirizzarli. A volte ci prova anche qualche professore a dare qualche consiglio utile, diciamo che non sempre ci riescono, perché poi ora, senza voler fare di tutta un'erba un fascio, però mi è capitato di sentire professori: suo figlio vuole fare il linguistico, quando poi magari fino a, non so, settimana prima fioccavano gli 8 e 9, quindi ci sono anche a volte degli atteggiamenti un po', a mio avviso, poco rispettosi, certo, perché insomma, va bene tutto, però cerchiamo anche di dare un senso ai voti che mettiamo, se proprio li vogliamo mettere, visto che insomma pare che i professori ci tengano così tanto, no? Continuare a mettere 7, 8, 9 invece delle valutazioni, però che abbiano un senso, perché se metti un ragazzino 8 in inglese e ti metti a ridere quando ti dice che vorrebbe fare il linguistico.
Ma sì, questa fa parte poi della ruota della fortuna della vita, no? Ti capita bene, certo, ti capita di finire con la classe giusta, il professore giusto, l'illuminato, certo, giusto, perché il professore, professori, come tutti gli insegnanti, io credo, debbano portare avanti una missione, e questa missione deve essere fatta un po' nel bene degli altri. Purtroppo non sempre così, ma come, no, ahimè, in tutte le professioni. Però io oggi, Giuliana, per non farti sentire troppo sola, ho voluto chiamare una mamma in fuga amica che ci potesse dare il suo punto di vista da, diciamo, superamento della fase giungla e forse in questa fase una sorta di appianamento. Sentiamo, Antonella, ci sei? Ciao!
Buongiorno Giuliana, buongiorno Giada. Allora,
si può uscire dal tunnel?
Sì, mi è piaciuta tantissimo l'introduzione che è stata fatta a questo tema e concordo con la parola giungla, giungla che non finisce e che continua. Almeno io mi presento, appunto, sono una mamma di una ragazza di 16 anni, quindi Sara fa il terzo liceo scientifico e al momento della scelta eravamo con il Covid, quindi i nostri open day sono stati fatti online.
Meraviglia.
Esattamente online, come diceva Giuliana all'introduzione, mi è piaciuto molto. Effettivamente poi si presentano queste figure mitologiche, definirei, che sono questi ragazzi che ti presentano appunto questo mondo meraviglioso che è il liceo, poi vabbè, ovviamente ti scontri. Chiaro è che è sempre esistito, appunto, che la scuola è un po' un terno al lotto, perché nel senso che io ritengo che una fetta proprio di è dovuta alla fortuna di incontrare, ecco, professori e compagni giusti, nel senso, ecco, per esempio Sara ha avuto alle medie una classaccia, passatemi il termine, nel senso che avevano tutti poca voglia, almeno a livello di compagni, di studiare, quindi era veramente una classe unita in questo ed è stato faticoso. Mi sono, ecco, nella scelta, entrando proprio nel vivo della scuola, anche io ho ascoltato, diciamo, la valutazione dei professori che, pensate voi, di Sara avevano detto che la vedevano in un artistico, ma in realtà poi Sara che ancora oggi si chiede perché ha fatto questa scelta, aggiungo, di artistico aveva poco, quindi io non mi sono potuta basare sui professori e sul consiglio dei professori. Quindi, escluso questo, come avete anche un po' raccontato e confrontandomi con altre mamme, sono andata anche un po' per esclusione, e la scelta dello scientifico è stata prevalentemente perché Sara era. Mi sono confrontata tanto soprattutto con lei, ritengo che il supporto da parte di un genitore sia importantissimo,
Certo.
ovviamente. È vero che mi sono ritrovata, ecco, nel racconto di Giuliana nella stessa situazione, nel senso, boh, ma tu che pensi, boh? Già comunque era nell'aria di, e quindi siamo andate anche un po' per esclusione. Il classico, no, brava in matematica, aveva effettivamente questa professoressa di matematica che ci ha un po' spinto alla fine, considerando Sara molto, appunto, ecco, molto matematica. Soltanto che poi il liceo ha dimostrato scientifico, ad oggi Sara avrebbe preferito, se fossimo d'una linea, un discorso di materie
Umanistiche.
umane, insomma,
Sì.
è molto più brava, spicca molto di più in italiano, in storia, che in matematica, dove ce la portiamo ormai sempre dietro a settembre.
Sì.
Quindi.
Ma quanto nella decisione è stato il peso specifico della volontà, in questo caso di Sara, e quanto del vostro, diciamo, tentativo di indirizzarla verso una scelta?
No, guarda, il percorso in realtà è stato assolutamente, diciamo, condiviso, nel senso che eravamo veramente molto dubbiosi fino alla fine. Tra l'altro, ecco, nel mio caso c'era anche avremmo forse voluto farle fare un liceo sportivo. Adesso esiste anche il
Esatto.
liceo scientifico sportivo, anche se poi lì c'è una selezione iniziale, per cui devi avere, insomma, determinati parametri. Ma di fatto, ecco, forse lì Sara è stata quella che ha detto no, non lo voglio fare, quindi ha escluso lei. E la scelta, sì. E no, quello che mi viene in mente, diciamo, come discorso anche rispetto ai professori, in questo, quello che vivo anche, diciamo, confrontandomi oggi, terzo liceo, eccetera, è principalmente un discorso di autostima. Parlo di autostima nel senso che comunque sono veramente fragili questi giovani. Ma tanto fragili, e più di noi hanno questa fragilità, che appunto in tutti i colloqui che ho fatto con loro, addirittura mi rimane sempre molto impresso un professore molto in gamba di italiano che mi ha detto: signora, io sono 25 anni che faccio con passione, quindi è uno di quelli, perché poi ci sarebbe da dire
Illuminati,
anche il
certo.
tipo di illuminati, che illuminano.
Esatto.
Illuminano sia
Sì,
studenti
illuminati e
che
illuminanti, via.
illuminanti. Bravissima, hai centrato quello che vorrei proprio trasmettere, che mi ha detto: io ho iniziato 25 anni fa e avevo un caso su 25 di ragazzo, consideriamolo fragile, che aveva degli attacchetti di ansia, definiamoli anche un po' di panico, eccetera. Oggi io mi ritrovo con delle classi dove ci sono 8 ragazzi su 25 ad avere questo problema.
Sì, vero.
Ecco, quindi
Confermo.
è spaventoso un po', no? E lui, appunto, illuminante, ha detto: io voglio che in primis loro siano tranquilli, perché c'è anche questa, la voglio chiamare competizione tra i giovani, questa ansia da prestazione: se non vado bene, cosa succede? Se fallisco? Insomma, vabbè, forse sto andando anche un po' fuori tema.
No, no, ma invece hai ragione, Antonella, perché questo è un trend che vedo tantissimo anch'io, questa parola ho l'ansia, che tante volte dico a mio figlio, ma tu lo sai che cos'è l'ansia? Perché mi pare strano, no? Che a quest'età sia così ricorrente, no? che abbiano l'ansia. Poi giustamente, come dici tu, la paura del fallimento, che secondo me, io non sono una psicologa, non sono un'antropologa, però molto è anche dovuto a questa continua esposizione con i social, queste continue challenge, questo continuo far vedere questo mondo perfetto, questo continuo mostrare su Instagram quanto sei bello, quanto sei bravo, quanto sei patinato. E io sono convinta, nel momento in cui nella vita reale, come è normale che sia, non sempre quello che tu sei aderisce, no? È aderente rispetto a questo mondo perfetto che gli altri vogliono far vedere, la sensazione di fallimento ci sia, e allora ecco che subentra l'ansia. Io mi sono fatta un po' questa idea.
Un'altra cosa che è uscita fuori, diciamo, che noi non avevamo, io ho 52 anni, vabbè, figurati se esistevano gli sportelli di ascolto, cioè tu tornavi a casa con quattro, bene.
Le prendevi anche da casa.
Lo sportello di ascolto era mia madre, come dire, con l'elenco delle punizioni che mi aspettavano, eccetera, eccetera, ecco lo sportello di ascolto.
Ma cioè, lo sportello della credenza.
Esatto,
esattamente.
Quella era il mio sportello di ascolto.
Esattamente. Quindi poi ho capito che in realtà questi sportelli di ascolto erano solo per le scuole superiori. Ora io ho anche un ragazzetto di 11 anni, quindi poi io mi ritroverò nuovamente con questa, diciamo, situazione. Ora anche alle medie, io non so, esistono questi sportelli di ascolto. Mi fa un po' paura tutto ciò. Però niente, si va, non so, la decisione
potrebbe
è molto difficile.
Un po' per tentativi, via.
Sì, sì, anche l'età è delicatissima.
Ma poi, scusami se ti interrompo, Antonella, nelle, come dire, di solito nella rosa, no, delle varie opzioni, delle varie scelte, c'è anche vado lì perché ci vanno
Patrizia,
i miei amici.
esatto.
È un classico che da un lato ovviamente è normale ed è comprensibile, perché no, fa sempre parte di quella, come dire, rete di sicurezza che si creano, ed è giusto che sia così. Dopodiché sì. Però loro stanno iniziando a costruire un percorso che è il loro, ognuno ha il suo. Quindi poi spesso la domanda è: assecondiamo o lasciamo perdere? C'è anche questo.
Certo, assolutamente. È vero.
In questo caso è successo oppure tua figlia,
no,
a prescindere?
No.
Ok.
No, mia figlia in realtà no, in questo no, perché poi un po' come raccontavo prima, le medie oltre al Covid non sono state delle medie che hanno, la classe non è stata
non era unita
particolarmente unita, no,
okay.
Avevo soltanto un'amica che è rimasta, ecco, ma che poi ha scelto in realtà il linguistico. Ecco, quando poi un po' la fortuna vuole, diciamo, che hai le idee chiare, ma qui parliamo di una piccolissima percentuale, hai le idee chiare fin da piccolino, no? Magari sei un artista, ecco, sai disegnare, allora lì ovviamente il percorso è molto più facile. E nel caso della sua amica ha scelto il linguistico perché da sempre, addirittura all'elementare, mi ricordo che leggeva i libri in inglese, cioè aveva questa ecco, passione, e lì è fortunata, diciamo, tra virgolette, a incappare subito in un percorso.
Certo.
Ecco.
Antonella, so che devi andare, e quindi noi ti ringraziamo tantissimo per per questo racconto di vita vera, poi, perché è questo che succede.
Grazie a voi tantissimo, vi mando un bacio.
Grazie.
E buona continuazione.
Grazie,
in bocca al lupo, Antonella.
Grazie anche a te, Giuliana.
Ciao. Antonella, peraltro, ha toccato un punto che quando ho letto questa notizia, mi ha un po' colpita, perché così come credo anche io, e come dicevi anche tu, Giuliana, all'inizio, hanno un'età in cui è difficile essere convinti di che cosa si vuol fare o diventare da grandi. Sinceramente io che sono diventata grande già da un po', non l'ho ancora capito esattamente, ok? Quindi immagino la difficoltà ancora in un ragazzino che deve sviluppare tutto il suo potenziale. Ma questa ricerca di scuola.net dice che 6 studenti delle medie su 10 hanno già le idee chiare su che cosa fare da grandi. Il lavoro, la professione che vorrebbero svolgere principalmente ha a che fare con la sfera sanitaria, quindi medico, ingegnere o psicologo. Questi sono i mestieri più gettonati.
Wow, bisogna capire poi se è la scelta ovviamente giusta o se magari, ecco, molto dipende da, come dire, l'ambiente di provenienza, no? È facile se hai genitori medici, sì, ok, voglio fare il medico. Poi sai quante volte ci troviamo, no, davanti a ragazzi che dicono non è quello che avrei voluto fare, ero troppo piccolino per decidere, eccetera, eccetera. Dopodiché, per carità, ben venga, insomma, una buona, è una buona notizia. Io invece vedo tanta incertezza.
Esatto, questo
è in classe di mio figlio, ecco, poi per carità, insomma, ci sono situazioni e situazioni.
Ecco perché questa, diciamo, ricerca, questo dato mi ha lasciato
attonita.
Esatto, usiamo questa parola. Perché poi per me la realtà è ben altra, ma forse il fattore che si vuole evidenziare è che negli ultimi anni si è dato tanto spazio agli open day, anche ai vari sportelli di orientamento, si è aperto, diciamo, forse un capitolo diverso, no? Nell'accompagnamento.
Ma ben venga, certo. Ma ben venga tutto ciò che ovviamente riguarda l'informazione, la comunicazione, la condivisione, mettere ovviamente genitori e ragazzi, come dire, dar loro nelle condizioni, ecco, metterli nelle condizioni e dar loro la possibilità anche di andare in quelle scuole, provare a vedere. C'è un'iniziativa molto bella, in realtà si chiamano giornate per l'orientamento scolastico, che consentono ai ragazzi di fare una giornata di prova in una delle scuole che intendono partecipare, quindi solitamente fanno 2 ore, non so, dalle 12 alle 14 in quell'istituto, quindi vanno lì, provano, cominciano a capire di che cosa si tratta e quant'altro. Io la trovo un'iniziativa lodevole, che però per me dovrebbe iniziare prima, nel senso, nel momento in cui come dire, mettete le famiglie in condizioni, per carità, comprensibili, dover iscrivere i ragazzi da gennaio, da fine gennaio a inizi febbraio, forse questi orientamenti andrebbero fatti non a dicembre, ma un pochino prima.
E poi io metto un po' anche, diciamo, forse la pulce nell'orecchio, ma faccio, ecco, l'avvocato del diavolo. È facile che in una giornata di orientamenti, in un open day, la scuola possa, no, apparire più di quanto non sia in realtà, perché è chiaro, cioè, siamo un po' The Truman Show in quei momenti lì, anche le 2 ore fatte a scuola, no?
Sono per quello servono le giornate di orientamento, che permettono ai ragazzi, che poi sono quelli che effettivamente dovranno andare a scuola, di provare durante l'anno scolastico quelle 2 ore seduti in quei banchi con dei compagni ovviamente più grandi, ma saranno ovviamente nuovi anche i compagni dell'anno successivo, quindi metterli proprio nelle condizioni di respirare un po' quell'aria lì. Sarebbe bello, ecco, farglielo fare magari un pochino prima, ecco, tutto qua, perché effettivamente la scelta non è semplice. Aggiungo anche un'altra cosa, Giada, la questione, se vivi in una grande città, della distanza.
Chiaro, certo.
Ci sono delle scuole molto valide,
non accessibili,
da raggiungere, perché almeno nella zona in cui sono io, faccio un esempio, io per fare 4 chilometri la mattina posso anche metterci un'ora.
Certo, sì, assolutamente sì. C'è uno strumento che è molto carino, secondo me, e mi piace adesso dirlo, magari per le mamme che non sono ancora al tuo punto, cioè di dover scegliere ora, ma magari il prossimo anno dovranno fare questa scelta e quindi possono iniziare anche un po' a capire con i loro figli dove andare, verso dove orientarsi, c'è uno strumento messo a punto da Union Camere che simula appunto in modalità gaming un orientamento, una proposta di orientamento. Si chiama Excel si orienta. Poi nella descrizione del podcast trovate anche il link, così potete farlo in autonomia. Ed è carino perché mette insieme, è proprio un mix di orientamento in base ai gusti e le attitudini del ragazzo, matchato però con i dati occupazionali, quindi dove ci può essere più possibilità di trovare poi lavoro e quindi avere sbocchi professionali. E mi sembra una cosa molto, molto carina, se non altro divertente anche da cominciare a vedere, insomma, se non
assolutamente. E siccome questo è periodo appunto di maratone verso le iscrizioni, dato che appunto è un tema molto sentito, cara la mia amica Giada, abbiamo una nostra ascoltatrice che ci scrive un messaggio per il nostro confessionale.
Ce l'abbiamo!
Filippo! Mamma suona!
Mamma suona!
Ci mancava Filippo.
Ci mancava Filippo, assolutamente. Però vedi, descrive bene la situazione nella quale noi mamme di 13-14 anni ci troviamo in questo momento. Un po' la Shining. Allora, ci dice la nostra amica Alice: per nostra fortuna i ragazzi a scuola hanno seguito un percorso di orientamento con un esperto. Iniziato in seconda media, ecco bene, concluso a dicembre della terza media con un test finale, il cui obiettivo era capire le materie in cui riuscivano meglio, gli interessi extrascolastici, i voti e il tempo giornaliero dedicato allo studio. Incrociando questi dati, mia figlia ha ricevuto delle indicazioni piuttosto mirate, pertanto abbiamo partecipato a solo 3 open day, scegliendo le 3 scuole a lei più affini, e lì ha trovato la sua scelta.
Fantastico!
Chapeau! Ecco, però posso dire, adesso siamo quasi in chiusura. Allora, piccola polemica.
Vai!
Bene, benissimo queste iniziative, ma la domanda è: ma perché non si possono rendere strutturate queste progettualità qui e farle arrivare un po' in tutte le scuole?
Giusto.
Che siamo a Roma, che siamo a Canicattì, che siamo a Bolzano, che siamo a Sgurgola, che siamo a Piedimordenti, giuro, certo, che esiste un paese in provincia di Ascoli Piceno, che siamo in una scuola sulla Cassia, che siamo in una scuola sulla Casilina, ma mettiamo tutti i ragazzi in condizione, e genitori in condizione, di poter avere, come dire,
gli stessi strumenti.
Degli strumenti che consentano loro di fare delle scelte un pochino più serene. Sarà sempre difficile, sarà sempre complicato, ma almeno questi strumenti diamoli.
Sono assolutamente d'accordo, quindi magari probabilmente nel caso di Alice si è trattato di un progetto, chi lo sa, sperimentale, oppure un progetto che sta mettendo appunto la scuola in questione. Ecco, sarebbe bello che magari anche attraverso il podcast potesse arrivare a più orecchie possibili e quindi raggiungere anche qualche dirigente scolastico che potesse dire: ok, questa cosa la voglio integrare anche nel mio istituto per l'anno prossimo. Non sarebbe una cosa, insomma, una brutta cosa, ecco.
Ecco, rendiamo queste scuole medie anche medie un pochino più, tra virgolette, sensate, non perché non lo siano, ma sono spesso considerate anche erroneamente un po' un buco nero, purtroppo, nel panorama dell'istruzione. Allora, cerchiamo di renderle veramente dei percorsi, ma dei veri percorsi, che aiutino i ragazzi a crescere non solo rispetto alle nozioni, ma crescere proprio a livello di personalità e di consapevolezza di sé.
Hai detto due parole non da poco.
Lo so, hai detto, lo so, però bisogna un attimo, bisogna anche capire che questi ragazzi alle medie, alle elementari, all'asilo, passano molto più tempo con gli educatori di quanto purtroppo,
certo,
sempre, magari ne passino con noi, quindi gli educatori hanno un ruolo e una responsabilità
cruciale,
grandissima.
Assolutamente
enorme.
Sì, ma io sarei dell'idea di proprio inserire nel programma di studi, ma fin dalle medie, dei progetti, dei lavori proprio di crescita personale, di proprio materie che ci aiutino a prendere coscienza e anche consapevolezza del nostro potenziale, di chi siamo e di che cosa veramente possiamo fare. Quindi chissà che questo davvero non diventi in futuro anche una materia di studio curriculare a tutti gli effetti. Io me lo auguro, anche perché lo diceva Antonella prima, riportando le parole del professore, vedere che nei ragazzi a quest'età cresce l'ansia da prestazione, cresce la paura dell'interrogazione, non è un segnale positivo, è una no. campanella d'allarme che dovremmo ascoltare e riconoscere molto attentamente.
Ecco, io con questo messaggio allora chiudiamo qui questa puntata, ringraziando tutti, soprattutto la nostra mamma in fuga, la nostra amica Antonella che ci ha portato la sua testimonianza. Vi ricordiamo che potete rivedere e anche riascoltare questa puntata sia su YouTube all'indirizzo Mamma in Fuga 00 o anche su Spotify scrivendo semplicemente Mamma in Fuga. Vedete anche la campanellina, cliccate sulla campanellina così avrete sempre i nostri aggiornamenti, e scriveteci sul canale Telegram Mamma in Fuga, così come su Instagram. Ho detto tutto, professoressa Giada?
Assolutamente, chiudo dicendo che se vi è servito parlatene con un'amica, se non vi è servito dimenticatelo e dimenticateci. Ciao Giuliana Carosi.
Grazie Giada Pari, a mercoledì.